della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, questa domenica ci concentriamo su Roma e per due motivi. Il primo è che il 24 dicembre succede qualcosa di importante che ci accompagnerà per tutto il 2025, e cioè l'apertura della Porta Santa, perché è l'anno del Giubileo e si attendono milioni di pellegrini nella capitale, con effetti che in qualche modo ci auguriamo si produrranno anche sul resto d'Italia. Magari ci saranno appunto più turisti che da Roma andranno altrove. E l'altro aspetto che ha concentrato l'attenzione sulla capitale è il tema del concertone di Capodanno e di Tony F, il rapper, che dopo essere stato invitato è stato invece disinvitato. Io dico subito quello che penso su questo, ed è penso che i testi delle canzoni di Tony F, violenti contro le donne in maniera inaccettabile, non siano, come dire, appropriati per un concerto che paghiamo tutti noi. Si è parlato di censura, ma un conto è giudicare, in questo caso è stato un giudizio espresso dal sindaco, dalla giunta di Roma, un conto è giudicare, un conto è la censura. In questo caso, secondo me, censura non c'è stata. La mia opinione la volevo dire. E il caffè questa domenica lo prendiamo proprio con il sindaco di Roma, Roberto Quartieri. Buona domenica, sindaco.
Buongiorno, buona domenica.
Allora, tanti artisti hanno difeso Tony F e hanno parlato appunto di censura. Lui ha annunciato un controconcerto all'Eur che è già sold out. C'è molto marketing dietro questa, diciamo, vicenda. Le chiedo se però lei si è pentito dell'aver rinunciato a Tony F.
No, non mi pento. Abbiamo fatto una scelta di principio che rivendico. Semmai mi sono scusato per l'errore di non averla fatta prima anche con Tony F, ma d'altronde quando le operatrici dei nostri centri antiviolenza mi hanno fatto notare che promuovere, nel senso di pagare con i nostri soldi, organizzare come Roma Capitale un concerto in cui si sarebbero cantate canzoni con un forte linguaggio violento e sessista, che è esattamente quello che loro si sforzano di contrastare nel lavoro quotidiano, sarebbe stato per loro uno schiaffo e anche una difficoltà proprio pratica nel portare avanti questa battaglia sacrosanta. Io non me la sono sentita e quindi ho preferito riconoscere l'errore originario e prendermi le polemiche, ma insomma i principi sono importanti, e soprattutto questi principi, e quindi noi siamo convinti della nostra scelta. Naturalmente appunto è stato un errore iniziale, ma quindi mi prendo tutta la responsabilità. Poi adesso mi sembra la cosa si sia un po' montata anche in modo eccessivo, insomma stiamo sempre parlando di un concerto, lui farà altri concerti, censura non c'entra nulla, nel senso ovviamente Tony F può fare tutti i concerti che vuole, non abbiamo nulla da ridire, ma un conto sono appunto la sua libertà di espressione, un conto è la nostra altrettanto sacrosanta libertà di decidere di chi invitiamo e chi promuoviamo, e quindi in qualche modo di essere anche attenti, di non veicolare poi proprio in modo diciamo ufficiale come Roma Capitale dei messaggi che poi sono dei messaggi, insomma, che contraddicono anche il nostro impegno contro la violenza sulle donne, il linguaggio misogino e sessista.
Senta, sindaco, un grande paroliere, un grande autore di testi, quelli sì, veramente belli, parlo di Mogol, che con Battisti ha scritto canzoni strepitose, e ha proposto di multare con una multa di 50.000 euro autori di canzoni, di testi che inneggino alla violenza sulle donne e comunque, come dire, contengano questo tipo di, chiamiamoli così, concetti nei loro testi. La proposta di Mogol, secondo lei, ha una possibilità di essere presa in seria considerazione? Che ne pensa?
Ma insomma, io non mi avventurerei onestamente nel cominciare a multare i testi delle canzoni. Questo, francamente, anche se ci sono testi, naturalmente, che io, insomma, che non mi piacciono per nulla. Io, da questo punto di vista, penso che la libertà di espressione sia sacra, però sia altrettanto sacra la libertà delle istituzioni poi di fare delle scelte e quindi di decidere quali tipo di messaggi vogliono evitare di promuovere e quindi indirettamente sponsorizzare. Poi è giusto in una società democratica che tutti si possano esprimere, che tutti abbiano diritto a dire la loro, non vorrei, diciamo, cambiare questo, ecco, quindi onestamente quella delle multe. Poi certo, ovviamente ci sono dei confini precisi che riguardano il codice penale, cose di questo tipo, però diventa poi complicato andare a decidere dove, diciamo, licenza poetica, dove è espresso incitazione alla violenza, cos'è descrizione di una situazione, cos'è suo, diciamo, favoreggiamento. Quindi diventerebbe, io penso, ma non, insomma, non è il mio mestiere occuparmi di queste
Non è
cose,
il suo mestiere,
è un
però
modesto
ecco, le
sindaco,
chiedo
però ecco, se
un'ultima
me lo
cosa su
chiede,
questo.
le dico questo.
Le chiedo un'ultima cosa sul concertone ed è: ha ancora senso organizzarli? Il suo collega di Milano, Beppe Sala, ha deciso di non farli più perché dice: io con quei soldi faccio qualcosa di più utile per la città. Lei che ne pensa?
Ma è una scelta legittima, noi pensiamo che sia bello offrire dei momenti di musica, di spettacolo anche a chi non ha risorse per pagarseli e animare la città la notte di Capodanno per i romani, ma anche per i tanti ospiti di Roma. È un elemento che rafforza l'attrattività della città e quindi anche l'offerta di politiche culturali, di cultura. Dopodiché sono tutte scelte legittime, insomma, ognuno fa bene a riflettere, a fare quello che è più giusto.
Senta, a proposito di attrazione nella città, Papa Francesco aprirà la Porta Santa il 24 dicembre e darà inizio all'anno del giubileo. Onestamente, è più preoccupato o più emozionato rispetto a quello che può succedere? La città è pronta?
Io sono molto emozionato, naturalmente, innanzitutto perché il Giubileo sarà un straordinario momento spirituale, anche universale, che parlerà e toccherà temi che toccano il cuore di tutti gli uomini, ma poi sono anche molto, diciamo, impegnato naturalmente a che tutto vada per il meglio, ma anche, devo dire, soddisfatto del lavoro, penso, straordinario e senza precedenti che abbiamo svolto tutti insieme, tutte le istituzioni, per recuperare un ritardo iniziale che avrebbe fatto, diciamo, desistere molti dalla scelta di fare invece interventi significativi e che invece abbiamo recuperato e quindi ci presentiamo pronti, già pronti con gli interventi più importanti, quelli che dovevamo concludere per l'inizio e poi pronti anche rispetto a tutti i cronoprogrammi dei vari investimenti che sono davvero tanti e che servono non solo funzionalmente ad accogliere al meglio i pellegrini, a migliorare i servizi della città, ma anche a trasformare Roma, a renderla più verde, più inclusiva, più sostenibile, nel centro come nella periferia. Insomma, lasciare un'eredità positiva per la nostra città, come è sempre stato per i giubilei nella storia, che sono stati accompagnati da tante opere, che peraltro storicamente, normalmente poi sono state fatte anche dopo il giubileo, i vari giubilei, ma che poi rimangono, come dire, a ricordare questi momenti così importanti. E sarà anche così questa volta, e anzi devo dire, penso che il tasso di opere concluse prima dell'inizio, insomma, credo abbia pochi eguali.
Ah beh, questo suggerisce a Carlo Calenda, come dire, un pensiero malignetto, no? Calenda dice che il sindaco di Roma pensa di essere perfetto e di fare tutto bene. Secondo lei si sta preparando a contenderle il Campidoglio?
Ma questo non lo so, dovete chiederlo a lui. No, ma assolutamente nessuno è perfetto, ci mancherebbe. Abbiamo appena esordito dove io ho ammesso un mio errore e sicuramente ne ho fatti tantissimi, ma questo non significa non essere orgogliosi di un lavoro molto positivo. Io sto inaugurando tanti cantieri al giorno e vedere, dopo tanto sacrificio, che è soprattutto quello dei romani, vedere tanti cittadini che ci ringraziano e dicono: accidenti, abbiamo sofferto, abbiamo criticato, ma adesso siamo molto contenti che questa via sia più bella, che questa piazza sia diversa, che questa fontana sia tornata al suo splendore. Insomma, è una soddisfazione. Roma era ridotta malissimo, cadeva a pezzi, aveva bisogno di tantissimi interventi. Non potevamo farci sfuggire questa occasione, sia perché era doveroso rispetto ai pellegrini, rispetto alla Santa Sede, ma sia perché Roma aveva bisogno un po' di una terapia d'urto, ecco, di tanti cantieri per fare tante opere. C'è ancora tantissimo da fare, non voglio assolutamente dire abbiamo risolto i cantieri, però mi fa piacere vedere che la città è più pulita, che il verde sia più curato e soprattutto che i tanti interventi che abbiamo realizzato gradualmente facciano emergere una Roma ancora più bella.
Senta, come ha lavorato col governo? Si è sentito qualche volta con la Premier Giorgia Meloni? Ha sentito di essere supportato in questo processo?
Sì, onestamente sì, è corretto riconoscerlo, nel senso che siamo riusciti a recuperare tanto tempo rispetto all'inizio che è stato rinviato per la caduta del governo Draghi, eccetera, eccetera, proprio perché abbiamo scelto un metodo nuovo. C'è stata una cabina di regia a Palazzo Chigi che è stata presieduta dal sottosegretario Mantovano e lì abbiamo monitorato in tempo reale l'infinità di problemi che normalmente emerge, il ritrovamento archeologico, il ricorso al TAR, il problema di, diciamo così, di un procedurale che emerge, la conferenza di servizi, questo e quello, tutte cose che normalmente vengono risolte dalle amministrazioni dello Stato scambiandosi PEC che diciamo, per mesi e mesi rimpallano responsabilità, ognuno dice non è mia responsabilità, noi eravamo tutti intorno a un tavolo e quindi i problemi che normalmente bloccano per un anno degli investimenti li risolvevamo in poche ore, in pochi giorni, proprio grazie al fatto che tutti i presenti si prendevano un impegno e quindi questo è stato un poderoso acceleratore. Non sarebbe stato possibile senza questo tipo di collaborazione istituzionale. Indipendentemente dal colore politico, tutte le amministrazioni dello Stato, governo, regione, Roma Capitale, hanno aiutato il commissario di governo, in questo caso il sottoscritto, a fare al meglio. Poi chiaramente ci possono essere errori, ritardi, singole cose, ma complessivamente è stato davvero un risultato positivo. Io ho dato atto al governo di aver lavorato seriamente a supporto del commissario.
Ma quanti pellegrini vi aspettate? Ho sentito, come dire, fare ipotesi su decine di milioni, insomma, mi sembra un po' difficile fare previsioni. O avete già un numero preciso?
Ma le stime che anche la Santa Sede fa sulla base delle proprie prenotazioni, dei propri parametri, sono di almeno 30 milioni, poi distribuiti naturalmente nel corso dell'anno. Poi naturalmente il numero reale lo si saprà alla fine, però ecco, questo è l'ordine di grandezza su cui ci siamo regolati anche nella pianificazione e preparazione degli eventi, perché non ci sono solamente, diciamo, la predisposizione degli investimenti e i grandi eventi, quelli principali, quello dei giovani ad agosto, che ci sarà 1 milione di persone, si immaginano altri eventi da 100-150 mila persone. Poi ci sarà il flusso quotidiano che sarà distribuito nel corso dell'anno. Quindi complessivamente si immagina questa cifra, lo vedremo, ma insomma Roma è abituata, ecco, Roma è una città che è
Sì,
nata,
è abituata, ma
si è
queste
sviluppata
dimensioni.
con questi ricorrenti
Ci
momenti di
fermiamo qualche
grande
secondo.
apprendimento.
Stiamo prendendo il caffè della domenica con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e torniamo tra pochissimo.
Aiuta a tirare Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16:30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Caffè della domenica.
Eccoci, eccoci, buona domenica. Stiamo prendendo il nostro caffè prenatalizio con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che qualcuno se lo ricorderà, è stato anche ministro dell'economia. E allora le chiedo, sindaco, dopo aver parlato del concertone e del giubileo, di rimettersi per un attimo i panni del ministro dell'economia. E come giudica la manovra del suo collega di Giorgetti?
Adesso mi fa passare, diciamo, dal ruolo istituzionale al ruolo più di parte, ma è giusto così, insomma. Ma naturalmente io ho criticato questa manovra perché penso sia una manovra che non ha una vera e propria fisionomia, diciamo, una manovra un po' di tenuta, ma io sono un po' preoccupato di un fatto, per tornare a quello di cui abbiamo parlato. Noi appunto siamo, per esempio, lo si vede bene a Roma, ma in tutta Italia, anche a prescindere dal Giubileo, beneficiando del grande successo che il governo di cui ha fatto parte ha avuto in Europa, che ha portato all'emissione di Eurobond, alla realizzazione di questo grandissimo piano di investimenti, il PNRR, che sta aiutandoci a rendere le nostre città più belle, ma anche a realizzare tanti investimenti di altro tipo nel paese. A Roma abbiamo tantissimi investimenti, anche PNRR, che si assommano a quelli di Giubileo, di cui anche il numero molto alto di cantieri, ma è una grandissima opportunità. Tutto questo però finisce il 26. Ecco, io penso che occorre preoccuparsi di come tenere alto il livello degli investimenti anche dopo, e purtroppo non vedo questa visione, non vedo questa scelta strategica. Abbiamo gli investimenti che calano, abbiamo poco sulla ricerca, poco sulla sanità, poco sull'innovazione, poco sulle infrastrutture, addirittura dei tagli agli investimenti infrastrutturali. Quindi davvero c'è un tema di domani che riguarda sia le scelte distributive interne, la lotta all'evasione indispensabile da rafforzare per avere più risorse per il welfare e per gli investimenti, ma anche il lavoro in Europa, perché l'Europa deve aiutarci e non può, diciamo, considerare quello che è avvenuto dopo il Covid un una tantum. Quindi c'è tantissimo da fare e, come dire, penso che dal punto di vista politico un baricentro più spostato a destra, sia in Italia che in Europa, rischia davvero di un po' di far disperdere il lavoro straordinario che è stato fatto dopo il Covid, e questo rende
necessario. Senta, sindaco, lei è in Campidoglio dal 2021. Quando si è insediato c'era una grande depressione generale, c'era anche un'anime convinzione che Roma fosse la città più sporca, sicuramente tra le capitali più sporche dell'Europa, con un traffico senza possibilità di soluzione, poco attrattiva per i grandi manager che non avendo magari scuole internazionali adeguate, eccetera, non scelgono la capitale, anche perché poi le aziende progressivamente, le multinazionali progressivamente hanno lasciato la capitale. Insomma, un quadro molto fosco. Ora, è chiaro che se le chiedo se le cose sono cambiate meglio, lei mi risponde di sì, perché è come chiedere Oste buono il vino. Però obiettivamente, qual è la cosa che secondo lei dovrebbe, lasciamo perdere il Giubileo, dovrebbe far sperare i romani nel 2025?
Ma tantissime cose. Innanzitutto che quel quadro che lei ha descritto bene non è ineluttabile. Faccio l'esempio della pulizia dei rifiuti, invito a venire a Roma, adesso la situazione è irriconoscibile rispetto a prima e stiamo migliorando ancora, perché adesso arriveranno i grandi impianti che ci renderanno autosufficienti, che ci consentiranno di investire ancora di più in pulizia. Insomma, quello che si riteneva un destino così che non si poteva modificare la città, si può modificare. Le buche, parliamo della manutenzione, proprio le cose basilari, che era quasi umiliante dover discutere come problema, non saranno più un problema, e già in parte non lo sono più. Ma soprattutto la città ha una grandissima attrattività, noi abbiamo lavorato molto anche per recuperare questa attrattività e i numeri ci stanno dando ragione, sia dal punto di vista delle presenze turistiche che sono esplose, sia dal punto di vista degli investimenti sia in rigenerazione urbana, ma anche in investimenti industriali. Roma, recentemente sono arrivati aziende importanti sui satelliti, sui data center, e noi stiamo realizzando, tra tutti questi investimenti di cui si vedono le piazze, si vedono le strade, si vedono gli alberi, si vedono i parchi che stiamo realizzando, ma forse non si vedono gli investimenti digitali. Noi stiamo cablando completamente Roma con una copertura 5G e wifi gratuita che è la più avanzata, che tra le più avanzate si stanno realizzando al mondo, con un progetto pubblico-privato di grandissimo impatto. Già adesso un tratto della metro A e 30 piazze hanno il 5G vero e il Wi-Fi 6 e gradualmente tutta la città sarà cablata, e questo la renderà idonea a sostenere i cosiddetti applicazioni da smart city, quindi i sensori internet delle cose, la guida a distanza.
Senta, sindaco, che cosa
quindi
può cambiare
invece? Roma ha un patrimonio di ricerca, università, innovazione, anche dal punto di vista scientifico e tecnologico, oltre alla sua unicità storica, artistica, naturalistica, che la rende la meta prediletta di gran parte della popolazione mondiale, che ha, se governata bene, se diciamo trattata adeguatamente da capitale, da tutti i livelli istituzionali, ha delle potenzialità, io penso, molto grandi. E questa è una mia fiducia.
Senta, sindaco, però mi faccia fare una domanda sul caro affitti, perché è vero che abbiamo a Roma molte università e alcune di grande prestigio, ma è anche vero che per uno studente fuori sede che magari arrivi dal meridione o da un paese, magari perché ci sono anche degli studenti che arrivano dall'estero, pagare un affitto a Roma adesso è diventato piuttosto complicato. Avete in mente di fare studentati? Com'è la situazione per gli universitari che vogliano trasferirsi a Roma?
Sì, sì, questo è un grande problema che condividiamo con tante capitali, la questione degli affitti, della residenzialità, della casa. Io ho firmato una lettera con i sindaci delle più grandi città europee, proprio in diretta a Ursula von der Leyen, per chiedere un'iniziativa europea più forte su questo tema, ora che c'è un commissario dedicato. Stiamo lavorando perché noi siamo privi di politiche pubbliche adeguate su questi temi. Noi abbiamo iniziato investendo moltissime risorse per acquistare e quindi rendere disponibili nuove case popolari, per sviluppare il social housing e anche per gli studentati, che se ne stanno realizzando finalmente parecchi a Roma. Ma c'è tantissimo da fare anche per affrontare il tema degli affitti, che sono molto compressi anche da uno sviluppo poi ipertrofico del settore extraalberghiero, i cosiddetti Airbnb, e quindi richiedono delle politiche ad hoc, sia di regolazione del fenomeno extraalberghiero, che va limitato in alcune zone, nelle zone più di pregio, più centrali della città, per evitare che si svuotino di abitanti, sia dal punto di vista di strumenti di sostegno di calmieramento degli affitti. E purtroppo il governo ha tagliato il fondo per gli affitti, che noi avevamo invece molto potenziato durante il Covid, e quindi noi stiamo chiedendo all'Europa e al governo di aiutare
Roma, le grandi città europee,
di realizzare politiche per la casa degne di questo nome. Questo è un grande tema, come naturalmente il tema di tante fasce di povertà educativa, sanitaria, sociale, che sono diffusissime a Roma come in tante altre città. Quindi a me l'ultima cosa che voglio fare è avere una visione, come dire, edulcorata della realtà. C'è tantissimo da fare e ci sono tanti problemi da affrontare.
Stia tranquillo che quello che fa viene monitorato.
Ma la cosa che voglio dire è che Roma si è rimessa in cammino e sta crescendo, sta migliorando.
Vorrei chiudere con una domanda che ci riporta al tema del concertone. Ma si farà questo concertone? Ancora. Chi prende il posto del DF che invece lo va a fare a Palaeur?
Ma certo, si farà e ve lo diremo a breve.
Bene, quindi non ci vuole dare qui un'anticipazione?
No.
Io comunque adesso, voglio vedere se sul palco
abbastanza di questo tema, devo dire che sì. Mi stupisce questo.
Io comunque poi vorrò vedere se sul palco al Palaeur con F magari ci saranno le colleghe, le cantanti che a proposito del concertone hanno parlato di censura rispetto ad F. Ecco, mi piacerebbe capire se poi i testi delle canzoni di F le canterebbero loro, queste cantanti che hanno solidarizzato, non so se spontaneamente o spinte dalle loro case discografiche, perché un po' di coerenza ci vorrebbe. Non puoi parlare sempre contro la violenza delle donne, come tante di queste cantanti hanno fatto, e poi invece parlare di censura per i testi di cui si è detto in questa puntata. Va bene, è Natale però, e voglio fare gli auguri a tutti, a lei Sindaco Gualtieri, a tutti voi che ci avete seguito per questo anno bellissimo. Grazie ogni domenica alle 8:30 a prendere con noi il caffè. Grazie ancora, auguri a tutti, auguri ad Anna Riva in regia e buon Natale.